diretta. Allora, procediamo in questo modo anche per dirvi adesso, dopo l'intervento di Antonietta, adesso parlerò io una mezz'oretta, 40 minuti massimo, ci siamo dati questi tempi, e poi dopo dialoghiamo insieme le vostre risonanze, le vostre domande. Ecco, partirei un po' al di là dello schema che mi sono fatto e che poi in parte seguirò, un settenario di punti di cui vorrei parlarvi. Anch'io mi affido alla sapienza dei numeri, e quindi il 3 e il 7 sono buoni numeri per ritrovare un po' di ordine anche nella realtà, nel cosmo, dentro noi stessi. Però mi sento di ripartire, così come diceva Antonietta, da un grande italiano che mi è molto caro e dal quale non cesso mai di imparare, ma poi dirò in che senso. Quando mi trovo a fare con tante persone dei gruppi in cui si lavora su Dante, è veramente ancora un grande maestro per noi, la prima cosa che scopriamo insieme è che il viaggio inizia dall'inferno. E questo inferno intanto è qui, non è dopo. Questo adesso non posso mettervi a dimostrarlo da un punto di vista, come dire, filologico. Certo che ci hanno sempre detto che soprattutto è un viaggio nell'aldilà quello di Dante, ma è solo letteralmente un viaggio nell'aldilà. Allegoricamente invece, e nel senso quindi più profondo, è un viaggio nell'aldiquà. E perché l'inferno? L'inferno significa discendere. Se non c'è discesa, non c'è nessuna risalita possibile. L'inferno è il regno in cui si discende e in cui si vede. Il compito dell'inferno è vedere. Vedere anche cose che non piacciono spesso. Eppure in quel vedere già si promana una straordinaria energia di trasformazione, anche se in quel vedere vedo, per esempio, le frantumazioni. L'inferno ci porta nel regno delle frantumazioni nostre e naturalmente del mondo nel quale viviamo. Allora io scopro che sono frantumato tra corpo, anima e spirito, ma lo devo vedere, e non è piacevole scoprire che il mio corpo va di qui, la mia anima, intesa come psiche, magari va da un'altra parte, e il mio spirito, così in parte perduto, dimenticato, come diceva Antonietta, pure. Ecco allora che questo è un punto, vedere queste disarmonie che sono in me. E dall'altra, e forse qui è più facile, sotto alcuni punti di vista, eppure sono collegate anche le due cose, vedere le frantumazioni nelle quali noi siamo. E infatti abbiamo pensato a questo bel verbo, riarticolare, che invece è l'altra azione da farsi, no? Avvicinare mistica, politica, economia è qualcosa che è uno shock, forse non tanto per voi, perché siete dentro comunque questo tentativo, questa visione, ma per una visione, per quella che è la cultura, se fosse poi cultura, che ci troviamo di fronte tutti i giorni, è assurdo pensare che questi tre ambiti stiano collegati. Se arriva a politica e economia, fosse vero, cercherò poi di mostrarvi che se questa Europa avesse avuto almeno un piano politico, non saremmo ridotti a questo. Quindi, alcune volte, la mistica, che è la più importante, è tutta da riscoprire, già il legame politica-economia non esiste più. Allora abbiamo bisogno però di questa straordinaria riarticolazione, perché è la grande opportunità dell'oggi. Io sono stufo, vi dico la verità, anche di sentire crisi. Io crisi non ne voglio più sentire parlare, perché la crisi è bella. La crisi è crino, è la possibilità di giudizio. Le crisi naturalmente possono schiantare, ma possono trasformare. Questa non è più una crisi, è una trappola, è un incubo, è un inganno. Questo è. Perché crisi, torno a ripetere, è buona. Tutti attraversiamo crisi, e in qualche modo le crisi fanno tremare le vene e i polsi, ma ci trasformano. Siamo invece in un inganno, siamo in una malattia sotto alcuni punti di vista. Per questo è l'inferno di Dante, scendere e vedere. Siamo in una corruzione, ma non solo politica, è fin troppo evidente dire che è politica, ma è nostra anche. È una corruzione mia, è una corruzione nostra. Se abbiamo politici corrotti è perché siamo corrotti anche noi, ma non nel senso che facciamo gli stessi atti che fanno questi barattieri, che prendono tangenti, che hanno fatto. Ogni tanto mi chiedo, ma siamo, vediamo che cosa questi hanno fatto in 20 anni? Cioè lo vediamo veramente lo scempio? Perché guardate che vedere questo è da rimanere abbacinati, è come già calarsi nel 34esimo dell'inferno, sparati subito, neanche la gradualità che ha Dante di canto in canto di vedere una fettina di realtà alla volta, no, ecco, capite? Quindi siamo dentro proprio questa corruzione, questa malattia, e siamo anche in una terapia naturalmente, siamo anche in una trasformazione, senza alcun dubbio, però siamo anche in un punto critico, come dice Antonietta, cioè siamo qui sì più che crisi, punto critico, siamo in un punto anche che può essere di non ritorno sotto alcuni punti di vista, anche questo non sarà bello e facile da dirsi, ma ce lo dobbiamo dire. Ecco, questo se volete è come dire la premessa che gioca quindi tra frantumazione e riarticolazione. Siamo in un'epoca strana di cui si può dire molto male ed è facile dire, vedere i limiti del nostro tempo. Anche qui il tempo non permette analisi troppo lunghe, né le voglio fare. Atomizzazione, individualismo, fondamentalismi, comunitarismi che si creano, amori fluidi, tutto fluido, tutto precario. Questo è in qualche modo l'aspetto oscuro, frantumato del nostro tempo. Dall'altra, il nostro tempo ha però un'altra faccia. Naturalmente sono sempre esistite queste occasioni, ma forse nel nostro tempo queste occasioni sono più forti. Oggi gli argomenti di pura autorità non funzionano più. Faccio un esempio, anche prendendolo dal mio mestiere. Se io oggi in una classe uso degli argomenti formali di autorità rispetto a questi ragazzi che ho davanti, non funzionano più, per due motivi. A, i ragazzi che ho davanti non hanno più forme, quindi l'autorità, buona o cattiva che sia, non la capiscono. Dall'altra c'è un aspetto positivo, che questi ragazzi in modo informe sentono che queste cose qui non bastano più, e quindi o io porto loro un'autenticità, o io porto qualcosa del mio travaglio, della mia ricerca, del mio riarticolare le parti di me e della realtà, allora questo lo sentono. Perché l'argomento di autorità non funziona più, funzionava con la mia generazione. Ci mettevano lì e noi belli passivini stavamo a sentire tutte le scempiaggini che ci venivano dette, pensando, ma accidenti, ma perché ci tocca questo? Però dentro questa forma ci stavamo. Oggi non funziona più così, e questa è la grandezza del nostro tempo, se volete. La potremmo chiamare in tanti modi: cultura del soggetto, cultura dell'esperienza. Cioè, se oggi io non faccio esperienza di una cosa, non ci credo più. Per questo tutte le forme tradizionali di religiosità vacillano. Potremmo chiamarla via dell'individuazione, potremmo chiamarla lavoro interiore, potremmo dire diventare se stessi. Sono tutti forse modi occidentali di dirlo. Adesso, però capite, questa è una caratteristica del nostro tempo, questa è una grandezza del nostro tempo. Tante di noi fanno questo cammino, sentono quel lecca biblico che dice vai verso di te, che troviamo solo tradotto vattene. Interessante, vattene, ma non è solo vattene, è vai verso di te. Non è solo vai verso di te, è vattene anche, tutte e due. Genesi 12, 1, Abramo. Così gli dice il sacro tetragramma, quindi noi sentiamo questo vai verso di te, e questa traduzione se ci manca oggi diciamo ma perché? Perché non ce la fate vedere? E ce l'andiamo a vedere noi però anche, capite? Perché non basta più l'argomento di autorità, ce l'andiamo a vedere noi. Quindi questa è un'altra caratteristica straordinaria però del nostro tempo. C'è sempre stata, naturalmente, voglio dire, non è che il vai verso di te lo scopriamo oggi. Sto solo dicendo che in qualche modo diventa più diffuso, più condiviso. Anche Seneca diceva recedente ipsum, tutte le sapienze hanno detto rientra in te stesso. Ed è qui il, come dire, il grande ruolo della mistica, di cui Antonietta ha detto tante cose, come dire, dense, quindi non voglio disperderle. Mi soffermerei su alcuni aspetti di mistica, perché anche la mistica è una parola che comunque dobbiamo oggi riarticolare, non solo la dobbiamo riarticolare con la politica e con l'economia, ma anche la mistica va riarticolata. Anche lei va vista in nuove, come dire, in nuove possibilità. È lo spazio della pienezza dell'umano, è lo spazio del risveglio. Vorrei anche dire che la mistica deve essere anche lo spazio del risveglio del logos, del senso critico. Una mistica senza senso critico mi preoccupa. In questo senso anche qui dobbiamo riarticolare, non so come dire, è come se la mistica è il mitos di cui abbiamo bisogno, il grande orizzonte, eppure abbiamo bisogno costantemente di senso critico, di logos, di attenzione. Questo mondo nel quale viviamo, iniquo, pieno di disuguaglianze, è proprio come dice Antonietta, ci rende stupidi. È un altro inferno da vedere, diventiamo stupidi, il pensiero si intorpidisce. Non credo a una mistica senza pensiero. Se la mistica è la pienezza dell'umano, il pensiero è trasceso, ma è importantissimo. È importantissimo. Virgilio accompagna per 63 canti Dante. In genere ci avevano insegnato la ragione, ma era un'etichetta. Il mistico Dante compie un cammino per la gran parte con Virgilio, la ragione. La ragione di un pagano, tra l'altro, di un'altra cultura sotto alcuni punti di vista. Allora penso che questa mistica che abbiamo bisogno anche di riarticolare con il politico e con l'economico è una mistica che è piena di visione delle cose, che è lucida, che tiene insieme appunto mitos e logos, che non si fa ingannare facilmente, che ha in sé la purezza delle colombe e l'astuzia del serpente, tutte e due. Anche qui, perché non si tratta di dire scelgo la mistica e divento una colomba, se divento una colomba mi ammazzano. E non è questo, non mi sembra neanche mistico a questo punto, a meno che io non decida misticamente il martirio, però è un'altra questione. E poi, insomma, è una mistica un po' sospetta quella lì, sotto alcuni punti di vista, senza negare la grandezza. Vedo quindi vedo nel nostro lavoro interiore, nella nostra ricerca mistica, dei rischi. Siamo tutti alla ricerca di un nuovo monachesimo, che è nostro, siamo noi i nuovi monaci, quindi non è più il monachesimo antico dove avevamo i benedettini, i cluniacensi, che poi hanno fatto una brutta fine quasi subito. Anche se si conservi il monachesimo ufficiale, è il nuovo monachesimo quello che ci interessa sotto alcuni punti di vista, un monachesimo laico, secolare, no? Che prende dentro tutti, dove ci unifichiamo, perché il monaco è colui che fa di sé un monos, un'unità, un'armonia, forse meglio. Ecco, però questa cosa anche qui è una grande trasformazione che stiamo facendo, è inedita in parte, non è ancora chiara. Allora, un nuovo monachesimo che perde il politico, che non sa leggere le categorie del politico e dell'economico, è monco. Perché la politica, è incredibile a dirsi, per come noi siamo abituati a viverla, ma la politica è indispensabile per la pienezza umana. Se io non sono politico, io sono mutilato. Politico naturalmente non è partitico, va da sé, non è questa fetenzia globale che più o meno viene chiamata tale, naturalmente, no? Anche il politico è l'arte della riarticolazione, della riarticolazione del bene comune, del corpo, delle anime, delle persone, del cosmo. Questa è la politica, anche del divino in qualche modo, anche questa è politica, è polis, naturalmente. Allora, questo nuovo monachesimo sul quale camminiamo ha bisogno che non diventi intimista, perché noi siamo in un periodo di crisi e la mistica va bene nei periodi di crisi perché comunque mi riporta a me, ma si rischia quello che Antonietta chiama sempre icasticamente il guardarsi l'ombelico, e non è questa la mistica. Ho bisogno appunto ho bisogno di comprendere, ed è un passaggio successivo, che oggi I luoghi della rivelazione, soprattutto, sono l'economico e il politico, paradossalmente non lo spirituale. Il politico e l'economico sono i luoghi della rivelazione. Sono i luoghi apocalittici nel senso, non solo per come vanno le cose, ma sono i luoghi apocalittici nel senso etimologico del termine. Sono i luoghi dove si rivela la profondità della realtà, dove si rivela anche la profondità dell'ingiustizia nella quale siamo, della disuguaglianza, della morte che circola. Allora lì sono questi i luoghi, e quindi sono i luoghi eminentemente religiosi, per chi vuole usare questo linguaggio. Se io non entro in questi, ma non entro anche pragmaticamente, se volete poi vi darò qualche coordinata anche più pragmatica, finendo questa parte un po' più teoretica. Ecco, se io non entro in quello, cito sempre Bonhoeffer in questo periodo, chi non canta e non grida, diceva Bonhoeffer, per gli ebrei, non può cantare gregoriano, non può dire gregoriano. Chi non grida e non urla per il politico e l'economico non può cantare gregoriano oggi. Questo nel linguaggio cristiano, cioè dire non è cristiano. Ma poi va bene, uno non è cristiano perché è un'altra cosa, ma capite? Non è cristiano, non è umano. Insomma, in qualche modo il politico e l'economico sono oggi veramente problemi umani. Sono problemi umani. Fondamentali, il più fondamentale. E qui, se volete, e arrivo forse alla parte, come dire, più pratica, e qui appunto il risveglio di cui vi parlavo è veramente un risveglio critico, ed è veramente un risveglio dell'educazione, cioè qui c'è da rifondare l'educazione che si fa nelle scuole, totalmente autoreferenziale. Totalmente, non voglio sparare sulla scuola perché la stanno distruggendo, e quindi devo stare a, come dire, da una parte la scuola va difesa, perché questa politica folle con questa storia del debito, su cui poi un po' tornerò, questa storia del debito è solo un modo per disintegrare lo stato sociale, il welfare, questo è il debito. Il debito è questo, è un'arma omicida, direi quasi criminale, scusate se sono un po' duro, ma per passare da un welfare a un warfare, peggio a un deathfare, è questo quello che succede. E allora il pubblico costa troppo e intanto distruggo tutto, distruggo la scuola, tolgo i soldi alla scuola, già la scuola va a pezzi da sé, ha un problema di rinascita, di ristrutturarsi tutto, di ripensarsi, perché io vedo quello che insegnano, ma sono brave persone, capite, anche i miei bambini, dico, ma cosa gli insegnano? Cosa gli insegnano delle cose che non toccano niente dell'essenza di quello che stiamo vivendo? E anche se i ragazzi sono inconsapevoli, sentono però, che inconsciamente sentono che il futuro viene a mancare. Lo sentono, appena glielo dici, anzi, è una bomba oggi, devi stare attento, dopo diventi un capopopolo. Devi stare attento a dirglielo, ma lo avvertono, perché comunque sia una cosa che si avverte anche col corpo, che ti manca il respiro, che non puoi più vivere così. Ecco, allora qui c'è veramente un problema di educazione e di informazione. Ecco, e mi concentro su queste parole, vorrei soffermarmi con voi su, e arrivo alla parte, come dire, ho tempo ancora? Sì. Ecco, Mi soffermo su alcune parole, vi dico alcune parole che mi piacerebbe riarticolare un po', ma ce ne vorrebbe un incontro forse per ciascuna di esse, parole che sono totalmente distrutte, usurate. Allora, naturalmente democrazia, una tragedia come viene usata la parola democrazia. Le cito intanto, Parlamento, informazione, Europa, euro, debito, crescita. Ecco, alcune delle parole che mi interessano. Mi soffermo però, parto da informazione in questo caso. Allora, io ho l'impressione, parto sempre da me, che ancora noi non facciamo i conti con il fatto che siamo realmente dei mediatizzati. Questa è una delle quattro figure che traccerò e che non sono mie, ma vengono da un prezioso libretto di Hart e Negri, uscito qualche mese fa. Siamo dei mediatizzati, cioè anche se pensiamo di sapere, guardate che l'inganno è questo, pensare di sapere e non vederla questa cosa, perché è traumatica. Noi ancora prendiamo le nostre informazioni prevalentemente dai TG e dai giornali. Allora, signori, non voglio essere qualunquista, però vi porto anche poi qualche dato. Questi strumenti sono strumenti per lo più quasi completamente corrotti. Corrotti, non dicono niente, non dicono nulla, o quasi. Allora, circola, non lo dicono questo, ve lo dimostro subito, un lavoro che è stato fatto da Reporter Senza Frontiere sulla classifica della libertà di stampa nel mondo. Allora, Reporter Senza Frontiere non è Dio, il Vangelo, Gesù Cristo, sottoponiamo tutto a senso critico. Quindi, andiamo a vederci quali sono i criteri di Reporter Senza Frontiere, eccetera, eccetera. Ci sono, se andate a cercarvi queste notizie, le trovate, mi sembra che sia un metodo abbastanza serio. Allora, noi siamo, sentite un po', nella classifica mondiale della libertà di stampa del 2013 siamo al 57esimo posto su 100 e passa paesi. E vi dico un po' così, insomma, è buffo, non mi sono mai trovato a fare questa cosa con i numeri e le classifiche, però tant'è, si vede che il tempo richiede questo. Al primo posto c'è la Finlandia, l'Olanda, secondo posto, terzo posto la Norvegia, quarto posto Lussemburgo, Andorra, Danimarca, eccetera, eccetera. Questi paradisi dell'informazione. La Germania, tanto per vedere un po' cugini e europei, stanno al 17esimo posto. Una bella differenza, è 57esimo. Belgio 21, Regno Unito 29, USA, questa non l'avrei immaginata, 32. Stanno più avanti anche loro. Spagna 36, Francia 37 e poi, prima di noi, ma senza ironia, voglio dire, El Salvador, Botswana, Burkina Faso, ma meno male, voglio dire, vuol dire che l'Africa si sta svegliando, però è meno male, ma finalmente, così insomma ci fanno neri in tutti i sensi, però, cioè capite bene, il Niger 43, Haiti, la Corea del Sud, non so se è quella che voleva fare l'attacco nucleare, o è quella del Nord, Nord, ok, quella deve essere più giù in effetti, ecco, allora capite che noi siamo 57, cioè siamo 57esimi, la sappiamo questo dato, mettiamolo in questione. Allora noi andiamo tutti, circoliamo tutti col nostro Corriere, col nostro Repubblica, con nostra Unità, col nostro Manifesto, va bene, serve quando uno beve il caffè, sì, legge il giornale, piacevole, però se io penso che comunque sono informato attraverso queste cose, signori, no, sono un mediatizzato. Allora dove? Ma naturalmente non sono così ingenuo da pensare che se vado in rete trovo la verità. Naturalmente però la rete, essendo un guazzabuglio, tanto per dirla con una parola manzoniana, c'è di tutto e io questa l'ho trovata in rete, non l'ho trovata sul giornale. A voi risulta che qualche TG nazionale abbia parlato del fatto che siamo 57esimi? Sì? Fantastico. Va bene. Quale? Tutti? Ma sussurrato forse, sussurrato, perché capite? Questa è una cosa su cui stare, come dice? Ma evidentemente, cioè questa è una cosa su cui stare, cioè anche perché naturalmente capite bene che diventa un bel esame critico per l'informazione stessa. Ecco, per cui noi siamo dentro un problema informativo grosso. Vi voglio fare un altro esempio molto pratico, che mi sono andato anche qui a studiare in questi giorni. Allora, adesso tutti siamo disperati per lo stallo della situazione italiana, perché sono tutti cattivi, eccetera, 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 e così via. Va bene, allora, anche qui, devo dire un modo di leggere tutta questa vicenda nostra politica di una superficialità sconcertante. Chi ci deve curare per la maggior parte sono quelli che hanno fatto il danno. E quindi, insomma, arguisco da quello che diceva prima Antonietta, che già, insomma, c'è qualcosa che non funziona perfettamente. Però vi voglio dire questo. Allora, stiamo discutendo e stiamo tutti aspettando questo governo che ci tiri fuori da una situazione terribile perché il paese va a fondo. È vero. Il problema, signori, però, è che le cose che farà il governo, quando verrà formato, sono già state decise. Sono già state decise. Queste decisioni si chiamano MES. Sentite, perché le parole non tradiscono. Meccanismo europeo di stabilità. Meccanismo. Una garrotta. Meccanismo europeo di stabilità. Allora, che cos'è questo MES? Fate attenzione bene, tra l'altro, se andate in rete e vi cliccate un po' su questo MES, vi trovate anche i due documenti del trattato. Si scaricano e uno se li può leggere. Una noia mortale, però interessante vedere un po' che cosa c'è dentro. Allora, fate attenzione bene su questo MES. Allora, questo MES se ne parla un pochino, Fondo Salva Stati. Questo già un pochino si è più sentito. Allora, che cos'è questo Fondo Salva Stati? Allora, il Fondo Salva Stati è una organizzazione intergovernativa.
Non è un'organizzazione.
Come?
Non è un'organizzazione, il Fondo Salva Stati.
Sì, è un'organizzazione.
Il fondo no.
Allora, mi esprimo. Il MES è un'organizzazione intergovernativa.
Anche il MES.
Ma queste sono le mie fonti, può darsi che lei ne abbia altre, poi discutiamo, le dico quello che io ho trovato da vari economisti, poi le cito nome e cognome, chi sono. Naturalmente io non sono un economista e quindi vado a informarmi di questa cosa. Questo è quello che io ho raccolto. Naturalmente, come diceva Antonietta, questi sono anche spunti, secondo me, in questo corso, perché noi, come dire, andiamo a verificare queste cose. Allora, organizzazione intergovernativa, qui la fonte mia è Undiemi, soprattutto. Undiemi, Bagnai, che sono degli economisti. Con caratteristiche finanziarie e privatistiche, a cui le istituzioni vogliono attribuire, e hanno già in parte attribuito, il compito di gestire quella dotazione di denaro che deve servire per aiutare gli stati.
Caratteristiche privatistiche
e finanziarie. Le persone che fanno parte di questo MES sono persone che godranno di immunità giudiziaria, di immunità di giurisdizione e di inviolabilità dei documenti. Interessante, questo è quello che risulta a me. Interessante che chi debba gestire problemi così delicati, che implicano anche trasparenza, abbia questi poteri incredibili. Gli stati membri, tra cui noi, lo sono a titolo di soci e non in qualità di istituzione sovrana. Quindi questo, tradotto in linguaggio, io non sono neanche un giurista evidentemente, significa che in qualche modo questi stati, la loro sovranità è relativa, diciamo così, eufemisticamente è relativa. Ecco, sì, tra l'altro. Il potere dello Stato, poi, dello Stato socio, sarà misurato sulle effettive capacità finanziarie. Ecco, non la faccio troppo lunga, questo MES è stato da noi ratificato in parte come legge di attuazione di pareggio di bilancio il 24/12/2012 e ci impegna per 20 anni. Ci impegna per 20 anni con una cifra che è di 125 miliardi. Allora capite che adesso io mi sento che questo governo che sarà formato, tutti ci stanno facendo capire che la politica di austerity non va bene. Ma questo è stato firmato il 24/12/2012 e noi dovremo produrre già dei miliardi. Allora, mettiamo in discussione, sarà un'organizzazione, non sarà un'organizzazione, Undiemi, Bagnai, Amoroso, Petrella, altri economisti che parlano di questo meccanismo, li mettiamo in discussione, però questa notizia circola praticamente quasi niente. Io ne ho sentiti per caso 3 minuti, ma penso sfuggiti a Ballarò, da questa giovane economista che si chiama Lidia Undiemi e che ha parlato di questo e sono andato a fare qualche ricerca. Allora, io non vi sto dicendo che sicuramente dobbiamo prendere per oro colato questo. Ho timore che sia proprio così, ma non prendiamolo per oro colato. Questa è la situazione. Quindi allora capite che io ho una rappresentazione da parte dell'informazione che mi viene a dire che i nostri politici sono degli irresponsabili che non fanno il governo, e va bene, e fin qui ci siamo e siamo tutti d'accordo. Però il 24-12, data simbolica, insomma, un regalino natalizio, la legge di attuazione di pareggio di bilancio è stata decisa. Pareggio di bilancio che, secondo un giurista che si chiama Guarino, famoso a livello internazionale, un DCE, Democrazia Cristiana, è stato anche un ministro, questo signor Guarino. Quindi capite, non è un rivoluzionario, eccetera, eccetera. Guarino spiega dal punto di vista giuridico che questo pareggio di bilancio, se permettete vi dico, è illegale. Non stiamo neanche ragionando dal punto di vista della mistica, stiamo ragionando dal punto di vista dell'aspetto giuridico. Allora, fiscal compact, tutta questa cosa qui è anche fiscal compact, questo qualcosa si sente dire. Allora, Guarino dice che questo pareggio di bilancio, fantastico, è illegale perché viola il Trattato di Lisbona, uno dei trattati fondamentali della costruzione della nostra Unione Europea. Perché lì si diceva che il debito pubblico, oggi è chiamato però per lo più debito sovrano, notate, debito sovrano, che fa ancora, è sovrano, capite? Cioè è più grosso, è un sovrano, debito, notate che sta circolando le parole, debito sovrano. Allora, il Trattato di Lisbona diceva che era limitato al 3% del PIL. Bellissimo come venne deciso. Mitterrand spiega, il numero 3 suonava bene ed era perfetto per togliermi di torno i ministri che mi assediavano con le loro continue richieste di soldi. Quindi anche Mitterrand un mistico col numero 3, sotto alcuni punti di vista. Ebbene, allora, questo materiale lo trovate tranquillamente, anche questo io l'ho trovato in rete, qualche articolo c'è stato. La disamina che fa Guarino di questa situazione è inquietante, è inquietante, è inquietante. Petrella, Amoroso è un allievo di Federico Caffè, che ha insegnato in Danimarca, adesso è un professore emerito, Riccardo Petrella forse lo conoscete, è stato anche al nostro convegno, parlano di disfatta dell'euro. Non mi interessa adesso, non ho neanche i requisiti per dire entro, fuori, è che anche questo, notate, è un argomento tabù, non si può parlare del vitello d'euro, non possiamo parlare, euro è quello che per i medievali era Dio oggi, non possiamo parlare di queste cose perché sei un pazzo, sei un irresponsabile, eccetera, eccetera. Questi economisti, numeri alla mano, mostrano comunque che sotto alcuni punti di vista questa politica dell'euro, solo economica, non politica, che ha dato il governo a una banca, Siamo a questo livello. Ecco, e questo è il punto. Quindi qui è in crisi, voglio dire, ci sono degli unicum giuridici che stiamo vivendo, cose che non sono mai successe. Guarino dice che non è mai successo nella storia, non c'è precedente storico a questo attacco alla sovranità degli stati. Mi colpisce questo, mi colpisce che queste opinioni naturalmente siano assolutamente minoritarie. A me non interessa dirvi che questo è sicuramente giusto, mi interessa mostrarvi comunque sia come la figura del mediatizzato sia una figura nella quale dentro noi siamo e che quindi siamo chiamati comunque anche a un risveglio di ricerca di fonti, di attivarci da questo punto di vista. Ecco, questo molto semplicemente volevo dirvi. Concludo forse proprio anche su la questione del debito. Ecco, anche questa questione del debito, c'è un libro molto affascinante di David Graeber, che è uno degli ispiratori di Occupy Wall Street, un librone di 500 pagine che si intitola Debito, una storia di 5.000 anni. E non dobbiamo prendere anche qui come Vangelo quello che dice Graeber, ma Graeber smonta tutta la teoria che da Adam Smith arriva fino a noi, che si è iniziato con il baratto, che poi il baratto non bastava più, che è stata inventata la moneta e tutto è basato sullo scambio, eccetera, eccetera. Grabber smonta questo e mostra come il debito compaia a Babilonia, primo stato burocratico con un esercito permanente e che abbia le caratteristiche, come anche nella religione si vede, di essere qualcosa che schiavizza, che induce a colpa. I debiti vanno pagati, se no guai, rimetti a noi i nostri debiti. E in qualche modo il debito diventa un meccanismo terrificante che schiavizza i popoli andini da tanto tempo, e adesso anche il nostro. Allora vorrei dire, e concludo, e mi fermo, che in qualche modo credo che questa riarticolazione di mistica, politica, economia passi proprio attraverso queste urgenze informative. Queste urgenze informative che comunque ci vengono offerte con il contagocce, in una anche informazione che naturalmente traballa, perché di tutte le fonti dubitiamo. Ecco, però dall'altra questi documenti, almeno in parte, sono accessibili e quindi credo che richiedano il nostro studio, e se è il caso il nostro rifiuto. Se sono vere queste cose che io ho raccolto, quindi se verrà formato un nuovo governo, questo nuovo governo dovrà ridiscutere quello che è stato firmato il 24/12/2012, capite? Questo allora sarebbe una cosa nuova che viene fatta, perché se il governo che verrà formato ratifica quello che è stato deciso il 24/12/2012, credo, ma non tanto io, le fonti che ho utilizzato, che la nostra strada sarà particolarmente accidentata e forse ricorderà quella di qualche altro paese dell'Europa del Sud.